infatti quando poi a volte dico parola in mezzo ad altre cose, vedo la gente arrivare al pulpito e poi dire no, ma settimana scorsa abbiamo iniziato un messaggio, questa mattina lo termineremo con la guida dello Spirito Santo, quindi abbiamo fiducia che lo riusciremo a terminare, perché sì, la settimana scorsa non mi aspettavo insomma di arrivare così lungo. E voglio fare solo un piccolo recap per chi non c'era. Stiamo in questo tempo parlando di entrare nel riposo. Entrare nel riposo significa fare un'azione concreta per entrarci. Il riposo non ti cade addosso, ma è un'azione che devi fare, pratica, per poterci entrare. E siamo partiti da quello che Dio ha detto riguardo al popolo di Israele, perché quello che è successo a loro possa essere per noi un esempio. E l'Apostolo Paolo ce lo dice nelle sue lettere, dice quello che è successo a Israele è per noi un esempio. Quindi quando vogliamo cercare degli esempi di come poter affrontare delle cose nella vita dopo che abbiamo ricevuto Cristo in noi, il popolo di Israele è quello che ha affrontato, è un buon esempio per noi per capire quello che c'è da fare e quello che c'è da non fare. Salmo 95 verso 10 dice: per 40 anni ebbi indiscusso questa generazione e dissi: sono un popolo dal cuore sviato e non conoscono le mie vie, perciò giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. In altre parole, qui Dio sta dicendo che il popolo di Israele non sarebbe entrato nel riposo che lui aveva già preparato, e questo è un monito per noi. Quanti non vogliono entrare nel riposo di Dio? Nessuno. Quanti ci vogliono entrare? Allora dobbiamo comprendere le cose che non dobbiamo fare, le cose da non fare per poter entrare nel riposo, e anche le cose da fare per poterci entrare. Amen? Siete con me? E abbiamo visto come il deserto, che per il popolo di Israele è durato 40 anni, per Gesù è durato solo 40 giorni. Dopo 40 giorni Gesù fu tentato, rispose alle tentazioni, e la Bibbia dice che subito dopo aver risposto gli angeli cominciarono a servirlo e lui uscì fuori dal deserto ripieno di Spirito Santo. Guarda la persona che è accanto e dici: ripieno di Spirito Santo. Aveva Spirito Santo e potenza per poter adempiere quello che Dio lo aveva chiamato a fare per il suo proposito. Perché per Gesù il deserto è durato 40 giorni e per il popolo di Israele 40 anni? Semplicemente perché Gesù ha compreso velocemente quale fosse lo scopo del deserto, e lo dice e risponde così alla prima tentazione che il diavolo gli fa, quando gli dice: trasforma queste pietre in pane perché tu possa mangiare, sei affamato. E Gesù risponde: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. In altre parole, ti sta dicendo e mi sta dicendo: come credenti noi non viviamo più per quello che mangiamo o beviamo, questo sfama il nostro corpo fisico, ma noi viviamo realmente quando riceviamo e mettiamo in pratica tutti i rema che noi riceviamo da Dio. Siete qui? Di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, la parola originale lì è rema o remata. Rema è una parola in greco che significa una parola per un tempo opportuno, una parola che per una situazione opportuna, per una persona opportuna, per un giusto tempo, cioè una parola che esce fuori dalla parola di Dio, da quello che è scritto, e si applica in quel momento nella tua vita per quella tua particolare situazione. Questi sono i rema di Dio. Ah, come faccio a ottenere il rema di Dio? Beh, devo sapere da chi andare quando ho un problema e affronto un problema nella mia vita. Oh pastore, ma io non ne affronto mai problemi. Allora ti voglio conoscere. Io ancora non conosco una persona che non affronta problemi nella vita, e se tu pensi che i soldi possano eliminare ogni problema nella tua vita, forse sono alcuni problemi, ma ne aggiungeranno altri. Per esempio, quale amicizia scegliere quando c'hai i soldi, perché tutti vogliono essere amici tuoi, oppure come poterli gestire. Cioè, sempre in ogni situazione che tu pensi che qualcosa te la possa risolvere, in realtà se ne aggiungono di problemi. Ci sono quelli che ovviamente hanno desiderio della maternità e hanno questa problematica, che magari stanno aspettando un figlio, cercano di avere un figlio in tutti i costi, ed è un problema per loro. Alcuni invece hanno i figli e il problema è proprio che li hanno avuti. Quindi ci sono situazioni che, come vedete, non è che una mancanza che viene risolta risolve il problema, ne aggiunge altri. Perché a volte vedi quelle coppie che hanno i figli e ti dicono: non dormo più, ho dimenticato come si dorme. È un problema in quel momento per loro, però in realtà è quello che hanno voluto. E infatti quando vediamo queste persone diciamo: hai voluto la bicicletta, ora pedala, che è proprio un bell'augurio che poi si dà alla persona, no? Come se è quasi una distruzione il fatto. Oppure prega per me pastore perché sono senza lavoro, e poi arriva il lavoro e prega per me pastore perché lavoro. E quindi ogni cosa che noi affrontiamo, quando arriva la soluzione che noi speriamo, in ogni caso c'è sempre un problema che dobbiamo affrontare. Io ancora non conosco una persona che non ha problemi. Il problema non è il problema, il problema è come affrontiamo i problemi. Il problema non possiamo deciderlo, ma possiamo decidere la risposta che noi diamo al problema. La circostanza non la puoi decidere, ma puoi decidere come rispondere alla circostanza. Allora a volte noi ci capita di lamentarci, a me forse ogni tanto, a voi mai, e pensiamo che la lamentela cessi nel momento che cessi il motivo della lamentela. In realtà, quando cesserà il motivo per quella lamentela, ne inizierà un altro per un'altra lamentela e così via. Il problema non è il motivo per cui la lamentela nasce, il problema è che davanti a quel motivo noi possiamo scegliere di lamentarci o di affidarci a Dio. Quindi per entrare nel riposo, la lamentela è l'ultima arma che noi dobbiamo usare, perché la lamentela non fa altro che amplificare il problema, la circostanza, e mettercela continuamente davanti. Avete mai notato che quando le persone sono amareggiate per qualcosa parlano sempre di quel qualcosa, come se questo potesse risolvere il problema? In realtà non lo risolve, non fa altro che metterti davanti sempre continuamente lo stesso problema per cui ti amareggi. E allora ti amareggi perché sei amareggiato, e perché sei amareggiato ti amareggi. Come vedi, è un amareggiamento continuo. Cioè sei sempre amareggiato perché ti amareggi, e ti amareggi perché sei sempre amareggiato, fino a che non rompi questo ciclo e dici: ora basta, ok, sono amareggiato, ma devo sapere a chi rivolgermi. Uno dei problemi che aveva il popolo di Israele è che non aveva capito a chi rivolgersi. Gesù aveva capito a chi rivolgersi, per questo il suo deserto è durato solo 40 giorni. In altre parole, più tu sei ubbidiente e ti rivolgi a Dio, più corto diventa il tuo deserto. Più ti allontani da questo, più si allunga il tuo deserto. E questo è il titolo di nuovo di questa domenica: testati e approvati. È quello di domenica scorsa, della parte 2. Metteteci testati e approvati, la vendetta, no, come si dice quando c'è il secondo film, The Revenge, la realtà del multiverso. Testati e approvati, la realtà del multiverso. Perché testati e approvati? Perché in realtà ogni test che arriva nella nostra vita, che Dio permette nella nostra vita, serve per farci alzare di livello. Che è bello quando abbiamo conosciuto Cristo e abbiamo detto: oh, gloria a Dio, è tutto finito, a posto, ho capito il senso della mia vita, Signore, mi puoi prendere. Ma non è avvenuto così se sei qui. E se dici amen, vuol dire che sei vivo. Se non lo dici, vuol dire che il Signore veramente ti ha preso in quel momento. Ma perché il Signore non ci ha preso immediatamente? Nel momento che abbiamo ricevuto Cristo, ci si sono aperti gli occhi? Perché c'è un proposito che noi dobbiamo adempiere, e perché siamo venuti al mondo per adempiere questo proposito. Amen. Questo ci dà una certezza: uno, che non sei venuto a caso, non sei venuto perché i tuoi genitori hanno deciso di concepire. Tu sei venuto al mondo perché Dio ha deciso di farti venire al mondo e ha utilizzato lo strumento dei tuoi genitori per farti venire al mondo. Sei qui? E ti ha fatto venire al mondo con un proposito, cioè prima ha creato il proposito e poi ha creato la tua vita. Questo lo potete leggere in Geremia: prima che io ti formassi nel grembo di tua madre, io ti ho stabilito profeta delle nazioni. Questo vuol dire che il proposito arriva prima della tua vita. E quando scopri Dio, scopri il proposito, tu pensi che siccome Dio ha stabilito un proposito e ti ha dato tutti gli strumenti, la strada sarà facile. Non è così. La strada sarà lunga e tortuosa, piena di insidie e di ostacoli. Ma c'è una buona notizia: in mezzo alla valle dell'ombra della morte io non temerò male alcuno, perché tu sei con me. Questa è la certezza che ha il credente. non che non ci sarà un deserto davanti a te, non che non ci sarà una prova, ma la lunghezza di questa prova dipende da quanto tu velocemente comprendi il motivo per cui sei in quella prova e cosa Dio si aspetta da te in quella prova. Più tu lo comprendi, Gesù lo comprese, velocemente uscì dal deserto perché aveva compreso che non doveva vivere di ciò che mangiava e basta, ma di ogni parola che procedeva dalla bocca di Dio. Questo ti fa entrare nel riposo. Perché quando affronti quella difficoltà e Dio ti dice non temere, io sarò con te quando passerai in mezzo al fuoco, quando sarai in mezzo alle acque, io sarò con te. Gli amici di Daniele erano davanti alla fornace, ma per essere in quattro dentro la fornace, nella fornace ci dovevano entrare. Eppure essendo in tre, quando furono buttati nella fornace ardente, il re disse, ma io vedo come quattro persone là dentro, e uscirono senza neanche la puzza di fumo. Uscirono senza che i vestiti si fossero logorati. Questo vuol dire che in mezzo alle difficoltà, alla tempesta, Dio si dimostra Dio nella tua vita. E quando ci rifiutiamo di entrare nella tempesta, quello che stiamo facendo in realtà è rifiutarci di vedere la gloria di Dio nella nostra vita e lamentarci perché c'è qualcosa. Signore, non ti importa che noi periamo, dissero a Gesù i discepoli nella barca in tempesta, ma Gesù riposava, dormiva, non perché se ne stava fregando, ma perché dormiva sulla parola che aveva dato, andiamo all'altra riva. E quello che aveva detto era così. E quando Dio ti dà una parola, tu puoi decidere se lamentarti sulla difficoltà che vedrai in quella parola o su dire, ok Signore, qualsiasi difficoltà io affronterò, so che tu mi toglierai davanti ogni difficoltà, e comincio a parlare alla montagna nel nome di Gesù, comincio a dichiarare a Dio, Signore mi hai portato fino a qui, fammi vedere la liberazione, fammi vedere Signore la strada per poter uscire da questa prova. Siete qui? Ma mi fermo qua, se no finisco per predicare di nuovo e non far porvi il messaggio di questa mattina. Siedero 40 anni nel deserto, ma ebbero una partenza, partirono dalla città di Ramses che avevano costruito, e Dio li cominciò a mettere in una posizione, in un luogo che abbiamo visto che si chiama Pi Airiot, e Pi vuol dire pe, cioè bocca. Li mise in una posizione dove loro potevano guardare la bocca di Dio, ascoltare la parola di Dio, e Dio li ha posizionati in un luogo per poter aprire il mare davanti a loro in maniera che potessero passare. Quindi possiamo dire che sono nati di nuovo, perché hanno passato da una signoria, sono passati da una signoria a un'altra signoria, cioè dal faraone sono stati liberati per essere figli di Dio, per essere il popolo di Dio come noi che siamo nati di nuovo. Passano il mar che si apre davanti a loro e in quel momento è come se fosse il battesimo. È passato questo mare e poi richiuso il mare, si pensa che è tutto finito lì, come noi che abbiamo ricevuto Cristo Gesù, ci siamo battezzati, abbiamo iniziato un percorso di discepolato e quindi è tutto finito lì, ora tutto andrà in discesa. Ma in realtà il popolo di Israele affrontò almeno 7 prove nel deserto che mise alla prova il loro credere realmente in chi era Dio. Il primo test lo vediamo a Mara. Lo possiamo chiamare il test della fiducia in Dio. In Esodo capitolo 15 dal verso 22, puoi prenderlo? E dice così: poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Shur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Quando giunsero a Mara, non poterono bere le acque di Mara perché erano amare, perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò. Prima prova: c'è la carenza di un bene necessario, loro lo trovano, si illudono che possa essere dell'acqua che si può bere, ma trovano quest'acqua amara e immediatamente alla prima prova il popolo mormorò. Quante volte ci è capitato a noi che quando passiamo un periodo spiritualmente bello, finisce il ritiro, finisce l'incontro, finisce quella conferenza, finisce qualcosa dove siamo carichi spiritualmente, guarda la persona che accanto, gli fai vedere una faccia carica spiritualmente, sono pronto, pregherò 17 ore al giorno, leggerò la parola, sono pronto, arriva la prima prova rientrare a casa e aprire la buca delle lettere piena di bollette. E dici, oh, ma sono stato via solo una settimana al ritiro. I postini hanno girato solo quella settimana. È incredibile. E subito comincia a fare mentre le apre. Ma la guerra la devo pagare io, questa guerra. La bolletta 7.000 euro, ma l'anno scorso ne pagavo solo 70, com'è? E subito arriva una prova, qualcosa di vitale, qualcosa che è acqua. Perché fino a che, cari, le prove sono il venire in chiesa alle 10:30, è una prova che possiamo affrontare bene. Ma quando è qualcosa di vitale, che tocca un punto vitale, è lì che si vede la nostra risposta. Vi ricordate che Dio disse... ti metto alla prova, per 40 anni ti ho condotto per metterti alla prova, per farti vedere quello che c'era nel tuo cuore. Perché quando noi siamo messi alla prova, noi vediamo quello che c'è nel nostro cuore, e quando lo vediamo noi siamo i primi interessati a cambiare. Puoi dire amen? Perché quando c'è una prova e noi vediamo come in quella prova noi siamo andati indietro, o in quella prova, quella prova ci ha quasi schiacciato, allora diciamo, wow, allora il mio cuore è a questo livello, devo darmi da fare. È come quando, non lo so, tuo figlio ti dice, papà, facciamo una corsa, e dopo che tu hai detto, ora farò una corsa tremenda, io ce la farò, farò almeno i 100 metri come Usain Bolt, e dopo tre passi ti rendi conto che il fiatone è quasi il limite dell'infarto. Ti rendi conto? Dici, non posso correre e farmi una corsa perché sono fuori allenamento, allora mi dovrò allenare. Cioè le prove mettono in risalto quello che c'è nel tuo cuore, perché tu possa cambiare o no, perché tu stesso possa dire, ok, io me ne sono accorto senza che nessuno me lo dicesse o mi dicesse, guarda, sei così. Quella prova ha messo in luce il fatto che io devo fare di più per la mia vita, e quello porta una trasformazione reale. Di come trasformazione reale. E il popolo mormorò contro Mosè. Pensate, contro Mosè. Dare sempre la colpa a qualcuno è perché il popolo aveva ancora la mentalità di essere schiavo. In Egitto il popolo dava sempre la colpa a qualcun altro. Era quella la loro mentalità, la loro condizione era colpa di qualcuno, il fatto che lavoravano in un certo modo era colpa di qualcuno. E quando abbiamo una mentalità di schiavi, cioè quando abbiamo una mentalità legata a ciò che eravamo prima, sempre incolperemo qualcun altro di quello che sta accadendo alla nostra vita. È colpa di Tizio, è colpa di Caio, sono tutti pastori, pastore Tizio, pastore Caio, perché poi in realtà è sempre colpa del pastore. È sempre responsabilità di qualcosa che al di fuori di noi. Non siamo noi, è sempre qualcosa al di fuori di noi. E il popolo mormorò contro Mosè, dicendo, che berremo? Ascoltami bene, ogni bisogno sulla terra manifesta il bisogno che la terra ha del cielo. Ci siete? La Bibbia dice che sono stati creati prima i cieli e la terra. Questo vuol dire che la terra dipende dal cielo e non il cielo dipende dalla terra. E ogni bisogno sulla terra manifesta in forma pratica che la terra ha bisogno del cielo. Quindi il popolo dice, che berremo? E guardate cosa fa Mosè. Così egli, Mosè, gridò. Ascoltatemi bene, perché il messaggio di questa domenica è qui. Il popolo grida contro Mosè e mormora contro Mosè. Mosè aveva tutto il diritto di rispondere, oh, e che volete da me? Cioè, non solo vi ho liberato, per me, io mi potrei anche fermare qua, ho fatto una grande cosa. Dio mi ha usato, avete visto tutto quello che Dio ha fatto per liberarvi contro il faraone? Per me si chiude qua la situazione, basta. Quante volte abbiamo avuto qualcuno che ci ha detto, oh, ma che fai? E subito abbiamo detto, basta, ti cancello dalla mia vita. Non posso fare più niente, già quello che ho fatto è assai. E guardate, chi ha la mentalità da schiavo si lamenta, mormora. Ma chi ha la mentalità da re, chi comprende di essere figlio di re, governa. E cosa fa Mosè? Mosè non risponde al mormorio, Mosè si affida a Dio. In altre parole, così egli gridò all'Eterno. Magari tu potrai dire, ma gridò all'Eterno, non è che ci è andato tanto... Sì, sì, si è rivolto a Dio però. Mosè ha parlato con l'autorità sopra di lui, sapendo che in quella autorità lui aveva la soluzione. Cioè, in altre parole, lui ha visto il bisogno nella terra e ha detto, l'unico che può soddisfare questo bisogno si trova nel cielo. Perché ogni risorsa per la terra è nel cielo. E se questo lo afferriamo... E stiamo mettendo tanti tasselli che siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo, che siamo benedetti di ogni benedizione spirituale in Cristo, che Cristo è seduto alla destra del Padre, si trova nel cielo. Questo ci fa comprendere che per ogni bisogno che si manifesta nella terra, la soluzione non sta nella terra, sta nel cielo. Ma non nel cielo che verrà, nel cielo ora, sia fatta ora in terra la tua volontà come è fatta nel cielo. Questo vuol dire che noi afferriamo quello che c'è nel cielo e lo portiamo sulla terra per rispondere al bisogno. E questo è quello che fa Mosè. Egli gridò all'Eterno e l'Eterno gli mostrò un legno. Egli lo gettò nelle acque e le acque divennero dolci. Cosa rappresenta questo legno? Il legno della croce, il sacrificio di Gesù. Ogni volta che noi rimandiamo i nostri pensieri a ciò che Gesù ha fatto per noi sulla croce, a che cosa ha prodotto per noi. E qualcuno potrebbe dire, ah sì, vero, Gesù è morto al posto mio, non ha fatto solo questo. Gesù è diventato per te maledizione. Gesù è diventato per te malattia perché tu potessi avere guarigione, maledizione perché tu potessi essere liberato dalle maledizioni. Gesù si è fatto povero perché tu potessi essere ricco. E tutto quello che è divenuto mancanza per lui è perché tu potessi averne abbondanza. Siete qui. Quindi ogni volta che tu ti rimandi al legno della croce, ogni volta che c'è, guardi la situazione col legno della croce, tutto quello che è amaro può diventare dolce. E tutte quelle che sono le amarezze della vita vengono affrontate in una maniera diversa. Siete con me questa mattina? Pochi amen, va bene, quelli che non siete con me sarete con me più in là. Siete con me questa mattina? Là l'Eterno diede al popolo una legge, un decreto e lo mise alla prova. E disse, se tu ascolti attentamente la voce dell'Eterno il tuo Dio e fai ciò che è giusto ai suoi occhi e porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti manderò addosso alcuna delle malattie che ho mandato addosso agli egiziani perché io sono l'Eterno che ti... guarisco. La prima rivelazione che il popolo di Israele ha nel deserto riguardo a Dio è che lui è l'Eterno che li guariva. Dice l'Eterno che ti guarisco. Qualcuno potrebbe obiettare dicendo, ma perché allora Pietro dice per le sue lividure siamo stati sanati, mentre qua dice io sono l'Eterno che ti guarisco? Perché qui ancora non c'è il sacrificio di Gesù. Mentre Pietro parla dopo il sacrificio di Gesù sulla croce, qui Dio sta parlando ancora prima. Ma sta dicendo io sono l'Eterno che ti guarisco. Sapete cosa vuol dire? Che è un Eterno presente. Questo vuol dire che dove Dio è presente, la sua guarigione è presente. Quindi tu puoi nella tua cameretta chiuderti, avere fiducia che nel momento che preghi la sua presenza si manifesta, e dove c'è l'Eterno io ho la possibilità di ricevere in quel momento guarigione per la mia vita. Ora vedete, il popolo aveva avuto fede per uscire dall'Egitto, e a volte noi abbiamo fede per essere nati di nuovo, ma non aveva fede per i bisogni quotidiani. Quella fede la doveva affrontare ogni giorno, la doveva recuperare ogni giorno, perché quando parliamo della salvezza spesso è un attimo, una decisione che prendiamo e abbiamo fede per poterla prendere, ma poi per i bisogni quotidiani dobbiamo avere una fede esercitata. Di come fede esercitata? E già alla prima tappa loro hanno questo test, e subito in questo test possiamo dire che hanno fallito, tra virgolette, o non hanno risposto come Dio si aspettava. Al verso 27, giunsero quindi ad Elim, dove c'erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme, e vi si accamparono presso le acque. Guardate qui. Dopo questa prova, Dio non fa arrivare una prova una dietro l'altra nella tua vita. Dopo che affronti una prova di questo tipo, loro arrivano in un luogo delizioso, Elim. dove c'erano 70 palme e 12 sorgenti d'acqua. In altre parole, non c'era una sola sorgente d'acqua, c'erano 12. Come a dire, ok, hai passato questo test, bevi, prenditi l'ombra delle palme, perché le palme in un deserto presumo che siano abbastanza strategiche, perché non ci possiamo riparare sotto il sole. Gli dà 70 palme, il popolo si può riposare, e chi è che si vuole muovere da Elim? Quando arriviamo in una situazione dove diciamo, oh, abbiamo affrontato questa prova, basta Signore, prendimi, ma siamo a posto, ma che è la prima prova, è la prima difficoltà che stai attraversando. E a volte le difficoltà, quando arrivano nella nostra vita, piuttosto che tirare fuori il carattere di Dio e dire ok, io sono pronto per la prossima sfida, in realtà diciamo basta, non ce la faccio più Signore, sono stanco di tutte queste prove, ma se questa è la vita vorrei ritornare indietro, mentre non stiamo comprendendo che la motivazione è quella di tirare fuori da noi un carattere, un leone che ruggisce dentro di noi di fronte alle difficoltà. Amen. Daniele aveva affrontato un sacco di prove, i suoi amici avevano affrontato un sacco di prove, e quando era là con gli anni e lui pensava di poter vivere di rendita, in realtà si è ritrovato dentro una tana con dei leoni. Poteva dire basta, questa è la prova definitiva, eppure aveva raggiunto e aveva maturato quel tipo di attacco dove poteva stare dentro quella tana con tutti i leoni e stare al sicuro, perché Dio stava chiudendo le bocche ai leoni. Mi seguite? In ogni caso, ogni prova che arriva nella nostra vita non è per abbatterci, è per tirare fuori da noi il meglio, prova dopo prova. Lo so che è un messaggio complicato, però volevo prepararvi a delle prove che affronterete in questo tempo. Si muovono, vanno avanti. Nessuno vorrebbe andare avanti, tutti vorrebbero rimanere lì. 12 sorgenti d'acqua, 70 palme, chi vuole andare avanti? Nessuno. Ma si muovono. Al verso 1 del capitolo 16 dice così: poi essi partirono da Elim e tutta l'assemblea dei figli di Israele giunse nel deserto di Sin, che è fra Elim e il Sinai, il 15° giorno del secondo mese dopo la loro partenza. Erano passati 45 giorni dopo che avevano celebrato la Pasqua di uscita, e in 45 giorni già avevano visto un sacco di miracoli nella loro vita. Vi è capitato anche a voi, dopo 4-5 anni della conversione, dopo 4-5 mesi della conversione, avete visto miracoli, parenti che si sono convertiti, situazioni familiari che si sono risolte, non avevi il lavoro e l'hai trovato. Il Signore non solo ti ha fatto nascere di nuovo, non solo ti ha battezzato, ma hai visto miracoli incredibili nella tua vita, e si presenta una nuova prova. Dillo con me, prova. Verso 2: tutta l'assemblea dei figli di Israele mormorò contro Mosè e Aronne nel deserto. Hanno migliorato, non è più contro Mosè, hanno aggiunto anche Aronne, perché hanno capito che Aronne parlava per bocca di Mosè, e quindi hanno detto: non solo tu, non solo il pastore, anche tua moglie è così combinato, non solo il pastore, anche i leader, quindi non solo mia moglie, anche i miei figli, non solo il mio datore di lavoro, anche i miei colleghi. Cioè, hanno migliorato nel loro mormorio. La prova non ha migliorato la loro risposta verso Dio, la prova ha migliorato il loro mormorio. Invece di mormorare solo per Mosè, mormorarono anche contro Aaron, contro Mosè e contro Aaron nel deserto. I figli di Israele dissero: oh, fossimo pur morti per mano dell'Eterno nel paese d'Egitto, quando sedevamo presso le pentole di carne e mangiavamo pane a sazietà. Cioè, come potevano dire che la terra promessa che avevano davanti a loro era qualcosa di peggio di ciò che avevano lasciato? In altre parole, il mormorio continuo stava accecando le loro menti e gli stava facendo addirittura immaginare che ciò da cui erano stati liberati e per cui avevano chiesto aiuto a Dio forse era meglio di quello che stavano vivendo ora. Ma vi rendete conto come quando noi siamo focalizzati sul bisogno piuttosto che sulla provvidenza divina che risponde a quel bisogno, noi rischiamo di vedere le cose nella maniera più sbagliata possibile, al punto che guardiamo ciò che eravamo e che in un momento magari spirituale positivo dicevamo wow, il Signore mi ha liberato da quello, arriviamo al punto di dire mamma, forse quello non era tanto male. Ma forse Satana non era proprio così cattivo come lo dipinge la parola. Forse è vero, mi vorrebbe ammazzare, rubare e distruggere, ma magari io lo convinco solo a rubare. Magari non mi ammazza, non mi distrugge. E guardiamo quello che era prima, quasi come qualcosa di positivo da andare a ricercare. Cioè, erano così chiusi di mente che guardavano a quello che avevano prima e dicevano: wow, mangiavamo pane, carne a sazietà. Ma quando mai? Non è neanche vero questo. Perché voi ci avete condotti in questo deserto per farci morire di fame. Tutta questa assemblea, per far morire di fame tutta questa assemblea. Loro si trovano nel deserto di Sin, nel test dell'obbedienza. Perché hanno seguito Mosè fuori da Elim, fuori da un luogo di riposo, e si ritrovano nuovamente in una nuova prova. Una seconda prova, potevano già comprendere che come Dio aveva parlato, aveva soddisfatto il loro bisogno a Mara, così avrebbe fatto anche lì. E alla prima prova invece, non avendo conosciuto il carattere di Dio, ma cercando solo la mano di Dio, quello che vedevano era la mancanza di questa mano. Ora ascoltami, tu puoi stare tutta la vita con Dio e non conoscerlo realmente, perché per conoscere Dio occorre rivelazione, di come rivelazione, non frequentazione di chiesa. Quella ti aiuta assolutamente, ma hai bisogno di rivelazione per conoscere il Signore. Per conoscere le cose del Signore, le opere del Signore, ti bastano gli occhi, guardi un miracolo e l'hai visto, ma per conoscere veramente Dio ti occorre rivelazione. Guarda la persona che accanto, la scuoti e gli dici: ti occorre rivelazione. E ogni volta che mormoriamo è perché perdiamo di vista il proposito che Dio ha per noi e per la nostra vita. Loro avevano un proposito. Dio non l'aveva liberati per lasciarli nel deserto. Li aveva liberati per portarli nella terra promessa, amen. Gliel'aveva anche detto. E ogni volta che noi guardiamo alla circostanza e perdiamo di vista il proposito, noi iniziamo a lamentarci, a mormorare. Ma nonostante questo, Dio è stato buono con loro e gli ha dato la manna e le quaglie. Gli ha dato un pane che veniva dal cielo, sufficiente per ogni giorno, e le quaglie. Così Dio ha detto, così ne mangeranno a sazietà. Ora qualcuno può dire: che schifo le quaglie. Però era carne, loro avevano chiesto carne e Dio gli diede le quaglie. Ma si mossero ancora avanti. Esodo al capitolo 17, dal verso 1. Poi tutta l'assemblea dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini dell'Eterno, e si accampò a Refidim. Qui ancora un test sulla fiducia in Dio. Terzo test, Refidim. Ma non c'era acqua da bere per il popolo. Wow, un test come quello di prima. Non avevi lavoro, hai trovato lavoro, perché hai pregato il Signore ti ha trovato un buon lavoro, hai perso il lavoro. È semplicemente un altro testo uguale, come Dio si è mosso la prima volta, si muoverà di nuovo. Siete con me? Se Dio si è mosso nella tua vita in un modo, si muoverà di nuovo. C'è stato un problema economico nella tua vita e Dio si è mosso in maniera miracolosa, non vuol dire che non ce ne saranno più problemi economici, ce ne saranno, ma hai capito il modo come rispondere a quel problema. Sei qui? O se siete con me? Siete con me è più facile, perché dice: dove sei tu, ci siamo anche noi. Ma il problema magari si ripresenta uguale, nello stesso modo, e si presenta di nuovo un altro problema analogo. Non c'è più acqua da bere per il popolo. Allora il popolo contese con Mosè e disse: dacci acqua da bere. Mosè rispose loro: perché contendete con me? Perché tentate l'Eterno? Cioè, voi pensate che Dio vi abbia fatto uscire dall'Egitto per farvi morire qui? Tu pensi che Dio ti abbia salvato per lasciarti single, per lasciarti in un matrimonio infelice, per lasciarti triste, per lasciarti depresso? No, Dio ti ha salvato perché tu potessi avere vita e vita in abbondanza. Ma a volte ci sono delle tappe nel deserto che devi affrontare, e queste tappe sono per portarci a dipendere da tutto ciò che Dio dice, affinché tu potessi comprendere, dice Dio a Israele, che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Il problema a volte è: Dio ti ha detto una cosa, sì, ma quando si realizza? Ma lui è Dio. O noi siamo Dio? Lui è il Signore. O noi siamo il Signore? Lui decide. O decidiamo noi? Perché se dobbiamo decidere noi, allora non è più lui il Signore. Ma se io credo che lui è il Signore, io dico, ok, tu mi hai dato una parola. Io rimango fermo su quello che tu mi hai detto. Amen? E gli dice, perché tentate l'Eterno? Se non avessimo mai un bisogno nella nostra vita, mai comprenderemmo la sua provvidenza. Noi pensiamo che la provvidenza di Dio è qualcosa che deve avvenire subito, ma in realtà è quando abbiamo un bisogno, gridiamo a Dio e Dio risponde, che noi conosciamo così il suo carattere, il suo cuore. E vediamo come Dio è sempre pronto a rispondere ai suoi figli. L'Eterno è il mio pastore e nulla mi manca. Questo Davide lo ha scritto mentre gli mancavano tutte cose. Non lo ha scritto alla fine dei suoi giorni, lo ha scritto mentre stava vivendo sotto un leader, Saul, che cercava di ucciderlo. Cari, a volte è difficile convincervi a venire in chiesa abbracciandovi, essendo amoroso. Pensate se io volessi uccidervi. Ci verreste? Seguendo l'esempio di Davide, dovreste venire e stare al mio fianco, anche se io tentassi continuamente di uccidervi. Non vi uccido, lo prometto. Ma a volte non comprendiamo come abbiamo il meglio, ma Dio, che è un padre generoso e amorevole, desidera che noi possiamo maturare nel nostro percorso, perché possiamo così sorreggere le cose che Lui ci vuole dare. Amen. E noi padri lo sappiamo fare molto bene con i figli. Infatti non diamo subito tutti i nostri figli, anche se abbiamo le possibilità, la capacità, cerchiamo di dargli tutto a poco perché imparino cos'è avere pazienza nell'aspettare le cose. Sì? Papà, dammi questo, fra un po', portami dei buoni voti, portami un buon risultato. Ma io lo voglio ora. E chi se ne frega, non ce lo metti? Non mi interessa che lo vuoi ora. Aspetti quello che ti dico io. Ma sei cattivo, guardala come vuoi, ma io sto cercando di insegnarti per il tuo bene ad avere pazienza e a portare un risultato per avere un premio. Potrei dartelo subito, ma non te lo do subito. È così come facciamo noi. Poi se lo fa Dio diciamo che è cattivo. Ma tu non ci ami. Ma Dio lo fa perché Lui è un padre amorevole. Lui stesso lo dice al popolo di Israele. Io vi ho condotto e vi ho corretto come un padre amorevole, buono, fa con i propri figli. Quanti figli di Dio ci sono qua? Allora sappi che Dio ti farà affrontare delle situazioni perché tu possa comprendere il suo cuore, la sua natura e avere rivelazione di chi è Lui per te. Si muovono ancora e qui siamo alla quarta tappa, quarta prova. Questa volta arrivano nel deserto del Sinai, arrivano nel monte Sinai. E lì è una tappa particolare, perché io la chiamo la tappa del ritardo. In altre parole, lì Dio dice a Mosè, sali sul monte che ti devo dare la costituzione di questo popolo. Vi ricordo che sono circa 600.000 uomini, non considerando i bambini e le donne. Quindi erano un popolo di circa, come numero, 1 milione di teste, che è senza leggi e senza costituzioni. Per 400 anni hanno usato delle leggi e delle costituzioni in Egitto, ma ora sono un popolo errante nel deserto che ha bisogno di regole per poter stare insieme. Per cui Dio chiama Mosè sul monte e per 40 giorni Mosè non si vede perché sta ricevendo le tavole della legge, la loro costituzione. Ma poi Mosè rimane ancora più lungo, 11 mesi Mosè rimane lontano dall'accampamento per ricevere quello che Dio gli deve dire. Esodo al capitolo 19 dal verso 1. Perché la chiamo la prova del ritardo? Quando tu desideri una cosa, Dio ti parla e c'è un ritardo secondo te. Dio non si sta muovendo. Ti stai sfiancando. E ti fa il vitellino d'oro. Perché a un certo punto dici, Signore, tu non ci sei e allora faccio da me. Mi faccio il vitellino d'oro. E al verso 1 dice così: nel primo giorno del terzo mese dall'uscita del paese d'Egitto, in questo giorno, i figli di Israele giunsero al deserto del Sinai. Essendo partiti da Refidim, giunsero al deserto del Sinai e si accamparono nel deserto. Israele si accampò là di fronte al monte. Esodo, sempre al, tre capitoli avanti, verso, capitolo 22, verso 1. Ora il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte. Ma perché tardava? Tardava secondo i loro occhi. Quando è che a volte noi vediamo Dio e diciamo: Dio, tu stai tardando? Ma per Dio non è tardare, Dio non tarda, non è né in anticipo né in ritardo. Dio arriva nel compimento perfetto per la tua vita. Si radunò intorno ad Aaron e gli disse: Orsù, facci un Dio che vada davanti a noi. Cioè divennero idolatri, come aveva detto Paolo. Vi ricordate domenica scorsa? Paolo diceva nella sua lettera: divennero idolatri. E sono diventati idolatri perché quanto a Mosè, continuano, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, ma non era stato Dio. Cioè, in altre parole, hanno umanizzato tutto. In questa ennesima prova, quando è in ritardo il Signore secondo il loro schema, cominciano a umanizzare tutto. L'uomo che ci ha fatto uscire dall'Egitto, ma era Dio che li aveva fatti uscire dall'Egitto. E noi cominciamo, rischiamo di umanizzare tutto. Sì, ma quello che ho sentito, forse non era il Signore, era quel fratello che mi diceva così. No, ma sai, e cominciamo a umanizzare, togliamo la spiritualità a quello che vediamo e mettiamo in dubbio che sia Dio che ci abbia portato in quel luogo o che sia Dio ad avere mosso le nostre vite. Siete qui, cari? Queste sono le cose che noi dobbiamo imparare a non fare. Dì con me, imparare a non fare. L'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che cosa gli sia accaduto. E Aaron rispose loro: staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figli e delle vostre figlie, e portatemeli. Così tutto il popolo staccò gli anelli d'oro che avevano ai loro orecchi e li portò ad Aaron, il quale prese dalle loro mani, li prese dalle loro mani, e dopo aver modellato con il cesello ne fece un vitello di metallo fuso. Ora guardate, Aaron è l'esempio del leader che si lascia influenzare dalle persone. In altre parole, ci sono quelle persone che hanno a cuore di volere servire Dio, di volere aiutare gli altri, ma si lasciano troppo influenzare dalle persone, da quello che pensano e da quello che dicono. Ascoltami, un vero e buon leader cercherà sempre di portarti verso la volontà di Dio, anche se questa cosa non ti piace. Perché ci sono quelle persone che ti dicono: oh, ma ti hanno detto così, che non devi fornicare, ma non è proprio così, e nel 2022 non si possono fare questi discorsi. Ascoltami, Dio non la pensa così, quando Dio la pensa così, perché c'è scritto molto chiaro. Ma i veri leader non si lasciano influenzare dagli altri, influenzano gli altri per portarli verso la volontà di Dio. Amen. E loro hanno questa ulteriore prova, la prova del ritardo. E poi voi sapete cosa accade. Mosè, mentre scende con le tavole, le rompe perché è arrabbiato, le distrugge, poi Dio gliele darà di nuovo successivamente, chiama a raccolta i leviti e riporta la calma nell'accampamento, ma senza che non ci siano state delle perdite nell'accampamento. Si muovono ancora verso il deserto di Paran, e questa è la prova 5, la prova della concupiscenza della carne, numeri 10-12. E i figli di Israele si misero in cammino abbandonando il deserto del Sinai. Poi la nuvola si fermò nel deserto di Paran. Ma leggiamo dal Salmo 106 che descrive quello che avvenne in quel tempo. Dal verso 13: ben presto però dimenticarono le sue opere, non aspettarono fiduciosi, dico me fiduciosi, l'adempimento del suo disegno. Ascoltami. Si dimenticarono e non aspettarono più fiduciosi. Sapete cosa vuol dire aspettare fiduciosi? Una volta mia moglie ha predicato su questo. L'aspettare in maniera forte, aspettare fiduciosi, appassionata, la pazienza appassionata, e io la identifico come aspettare fiduciosi. Cos'è che mancarono? Perché mancarono? Perché non aspettavano in maniera fiduciosa. Sapete cosa vuol dire aspettare in maniera fiduciosa? Aspettare a volte è così. Signore, e quando lo facciamo? Signore, lo devi fare subito. Aspettare fiduciosi non è questo, perché questo ti logora. Aspettare fiduciosi significa entrare in una pace aspettando il momento davanti a te in cui Dio sta operando e tu puoi dire è Dio che sta operando. Sapete che a volte noi vogliamo terribilmente delle cose, talmente tanto, e non è sbagliato questo desiderio, ma che vogliamo accelerare il processo che Dio ha messo davanti a noi. Siete con me? Cioè Dio ti ha messo qualcosa nel cuore, ma non è il tempo. Dio ti ha messo qualcosa nel tuo cuore, ma ti sta dicendo devi aspettare fiducioso. Significa aspettare, non pensando più che quella cosa deve arrivare. Cioè aspetti fiducioso e sei sicuro che Dio risponderà a quello che ti ha detto e a quello che ti ha promesso. E ti metti lì e dici, ok Signore, quasi non me lo ricordo più. Aspetto fiducioso che tu possa rispondere alla mia vita. E non cerco più di manipolarti, non cerco più di manipolare il tempo, non cerco più di manipolare gli altri, non cerco più di accelerare la cosa che forse Dio ha messo nel tuo cuore, ma se l'ha messa nel tuo cuore è perché tu possa aspettare fiducioso. Dico a me, aspettare fiducioso. Verso 14. Si accesero di cupidigia nel deserto e tentarono Dio nella solitudine. E ogni volta che noi perdiamo di vista il disegno di Dio, quello che arriva è che diamo sfogo o ascolto a tutti i desideri della carne. Ogni volta che noi perdiamo di vista, ma Dio ha un proposito per la mia vita, io comincio a dare sfogo ai desideri della carne. Ed egli diede loro quanto chiedevano. Guardate qui che strano. Ed egli diede loro quanto chiedevano, ma mandò fra loro un morbo che assottigliò il loro numero. Ascoltami, questo è molto importante. Dio è buono e Dio è misericordioso. Dio è giusto, Dio è fedele, Dio ha tante caratteristiche. Qua dice che non aspettarono fiduciosi, ma Dio gli diede quello che cercavano ardentemente. Ma mandò fra loro un morbo che assottigliò il loro numero. Cosa vuol dire questo? Che tu ti puoi mettere a camorria con Dio. E la traduzione di camorria è ti puoi mettere in maniera insistente al punto della sollecitudine fastidiosa. Avete mai visto quei bambini? Cioè, siete genitori di quei bambini che vengono e dice papà me lo dai? 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 Tieni. Basta che ti levi di davanti. In altre parole, quello che accade è che Dio te lo dà per insistenza, ma scendi di livello. Scendere di livello con Dio vuol dire che ritardi qualcosa di migliore che può venire nella tua vita. In altre parole, diventi così insistente che Dio te lo dà, ma te lo dà a un livello inferiore. Sto vedendo che tutti prendono appunti. Ah, allora me lo dà, comunque me lo dà. Sto aspettando il ragazzo della mia vita, sto aspettando la ragazza della mia vita, se mi metto a camorria Dio te lo dà. Sì, te lo dà. Però non sai che tipo di matrimonio potrai avere. Ma perché allora Dio è cattivo, mi intende una trappola? No, sei tu che stai non stai aspettando fiducioso. Forse se aspetti fiducioso quello che Dio ti dà, basteranno 3 preghiere nel tuo matrimonio, il tuo matrimonio andrà bene. Ma se lo chiedi con insistenza, forse Dio te lo dà, ma poi dovrai farne 30 di preghiere nel tuo matrimonio. Non vuol dire che Dio non ti dà una liberazione. Cari, non fraintendete quello che sto dicendo. Voglio questo, voglio questo, voglio questo. Dio alla fine te lo dà se tu non aspetti fiducioso, ma te lo dà a un livello differente. E io non voglio un livello più basso, io voglio quello che Dio ha preparato per me. E se devo aspettare fiducioso, io aspetto fiducioso. Alza la tua mano e di' io voglio aspettare in maniera fiduciosa. Ci sono quelli che hanno un'intuizione nella loro vita. Devo cambiare lavoro. E dall'indomani smettono di lavorare, mentalmente. Cioè vanno al lavoro, ma danno il minimo. Erano gentili, ma diventano sgarbati, perché Dio gli ha detto che devono ricevere un altro lavoro. Voi pensate se Giuseppe avesse fatto così. Dio gli ha dato un'intuizione, gli ha dato un sogno. Eppure da quel sogno, all'adempimento di quel sogno che non era quello che lui aveva capito, tra le altre cose, passarono 14 anni. Passò un sacco di stagioni e passò anche un sacco di luoghi, perché lui l'aveva ricevuto in un luogo, ma l'adempimento non era in quel luogo, era in un altro luogo. Siete qui? Ma se Giuseppe avesse cominciato a dire alla sua famiglia: no, voi vi dovete calare i covoni davanti a me, tutti quanti, dovete fare questo, dovete fare quell'altro, aveva ricevuto un'intuizione, ma forse avrebbe preso qualcosa che era di livello più basso rispetto a quello che Dio aveva preparato. Siete qui? Io ho ricevuto che devo cambiare il lavoro, smetto di lavorare, no. Ho ricevuto che devo cambiare lavoro, ascoltami, se l'hai ricevuto ed è una cosa genuina da parte del Signore e non è il tuo desiderio, quindi la prima cosa che devi fare è sottomettere il tuo desiderio davanti al Signore e dire: Signore, il mio desiderio sei tu. Bene, se sei tu, io dovrò vedere una porta assolutamente chiara davanti a me, un lavoro nuovo, allora capisco che è il momento che io posso entrare in quello che tu mi stai dicendo. Ma se io comincio a dire: no, non ci vado al lavoro, vado dal mio capo e dico: senti, il Signore mi ha detto che devo cambiare lavoro. Vai dal Signore. Senti, io oggi non vengo, certificato medico, perché questo lavoro non è più da Dio, non lo devo fare. Dio mi ha detto che cambierò lavoro. Poi alla fine lo troverai il lavoro. Ma non perché la porta te l'ha aperta a Dio, ma perché te la sei aperto da solo la porta. Ti sei costruito la porta, l'hai aperta, ci sei entrato. E poi quel lavoro è il lavoro peggio di prima. Peggio di prima. E dici: ah, il Signore. Ma il Signore non c'entra proprio niente. Levaci il Signore, non c'entra nulla. Perché Dio te lo fa. Appena ti metti lì, ok. Però un livello più basso. E io non voglio un livello più basso. Io voglio quello che Dio ha preparato per me. Amen. Si muovono ancora. Numeri 16 dal verso 1. E arrivano a Kadesh. In realtà arrivano al limite con la terra promessa e lì accadono un po' di cose. In realtà arrivano al limite della terra promessa, mandano i 12 esploratori a guardare la terra promessa, tornano, 10 di loro dicono che è vero, c'è un paese che scorre latte e miele, ma ci sono i giganti, loro sono come cavallette. 2 soli, Giosuè e Caleb, riportano e dicono: è così, ma Dio ce l'ha dato nelle mani, saliamo, andiamoci a prendere quello che Dio ci ha dato nelle mani. E loro cominciano a muoversi tra Paran e Kadesh, che è un luogo vicino il Giordano, vicino proprio all'inizio della terra promessa, e fanno varie tappe. A Kadesh è la sesta tappa, o la sesta prova. Orcore, figlio di Itchar, figlio di Keat, figlio di Levi, l'importante è che stiamo parlando della tribù di Levi, dei Leviti, insieme con Datan e Abiram, figlio di Elab e On, figlio di Pelet, figlio di Ruben, si levarono davanti a Mosè, assieme ad alcuni altri dei figli di Israele, 250 principi dell'assemblea, membri nominati dal consiglio, uomini in vista. Essi si radunarono contro Mosè e contro Aaron e dissero loro: avete oltrepassato i limiti, perché tutta l'assemblea è santa, ciascuna di essi, e l'Eterno è in mezzo a loro. Perché dunque vi innalzate sopra l'assemblea dell'Eterno? In altre parole, quello che accade qui, ed è un test, alcuni si ribellarono a Mosè e Aaron. In altre parole, erano arrivati vicino alla terra promessa. Ascoltami bene. Se ti ho perso, di amen. Il pastore ti dice che è la migliore stagione della tua vita, che sei prossimo a qualcosa di nuovo che Dio ha per te. Mosè diceva loro: siamo prossimi nella terra promessa, è il paese dove scorre latte e miele, Dio ce l'ha dato in eredità, abbiamo attraversato tutte queste difficoltà. Partono 12 spie, che erano 12 principi, che non erano spie, erano andati a indagare il paese, tornano e danno un resoconto che fomenta la folla, fomenta il popolo, e tutto il popolo comincia a mormorare contro Mosè e contro Aronne, ma in particolare i figli di Levi, i Leviti, che erano stati chiamati accanto al sacerdozio di Aronne per aiutarli, piuttosto che aiutarli cominciarono a mettere in discussione la leadership di Mosè e di Aronne. Perché la misero in discussione? Questa è la domanda che mi faccio. La misero in discussione perché, arrivando a qualcosa che stavano aspettando da molto tempo, videro la promessa, ma si lamentarono che la promessa, la terra promessa, includeva anche dei popoli che dovevano cacciare. In altre parole, misero in discussione la leadership perché non vedevano che la terra promessa era davanti a loro, ma vedevano solo le difficoltà per entrare nella terra promessa. Ed è come quando qualcuno ti dice: forza, vai avanti, Dio è con te, tu ce la puoi fare, e ti fai i film in testa che non ti accadrà mai niente, ma quando arrivi davanti alla difficoltà quasi ti arrabbi con chi ti ha consigliato, perché tu dici: ma c'è la difficoltà? Sì, ma è quello che Dio ha preparato per te, devi resistere in quello, devi continuare ad andare avanti perché Dio ha preparato il meglio, e quasi dici: basta, non ti voglio ascoltare più, non sei da parte di Dio, non sei tu quello che mi devi dire le cose, basta. Ed è quello che fecero qui. I figli di Core cominciarono a mettere in discussione ciò che Mosè e Aronne gli stavano dicendo, e che Mosè e Aronne parlavano per bocca di Dio. E sapete cosa avvenne? Che Dio stesso disse: ok, io scenderò domani, dividetevi, e quelli e io darò una risposta in merito a questo. E la terra si aprì e inghiottì completamente Core con tutti i suoi figli. Scesero vivi all'inferno. In altre parole, Dio fece vedere molto chiaramente da che parte stava. Qualcuno può pensare: ma magari potevano avere anche un poco di ragione. Ascoltami, quando entra in noi una forma di ribellione, allontanatevi immediatamente da qualsiasi forma di ribellione. Parlo per voi, non parlo degli altri, di voi. Se notate che in voi comincia ad arrivare una forma di ribellione, immediatamente allontanatevela da voi, perché la ribellione non è un sentimento che viene da parte di Dio. Qualcuno può pensare: ma la ribellione forse Dio la mette per... No, non è qualcosa che viene da parte del Signore. E Dio arriva e fa un giudizio molto chiaro dicendo: voi avete parlato contro qualcuno che ho messo io, e quindi avete parlato contro di me. In altre parole, io non rispetto l'autorità che Dio mette per l'autorità, ma perché rispetto Dio rispettando l'autorità. E se è il caso, l'autorità può sbagliare, perché ci sono delle persone che sbagliano, sono persone e sbagliano, non devo mai permettere a quell'errore di mortificare la mia relazione col Signore. Mai. Davide rispettò Saul fino alla fine, non mosse mano contro Saul, non per rispetto di Saul, ma per l'amore che aveva per Dio. E ascoltami, anche se un'autorità dovesse muoversi per ucciderti, se il piano di Dio è sulla tua vita, nessuno lo può fermare, solo tu lo puoi fermare, e se tu non lo fermi, Dio ti porterà esattamente dove ha stabilito che tu devi arrivare. Davide diventò re anche se aveva Saul che lo voleva uccidere. Siete qui? Questo fu un altro test, ma arriviamo all'ultimo test, il settimo test, il deserto di Zin. Numeri 20 dal verso 1 al verso 4, è un'altra prova di fiducia in Dio. Poi tutta l'assemblea dei figli di Israele arrivò al deserto di Zin nel primo mese, e il popolo si fermò a Kadesh. Là morì Miriam e là fu sepolta. Sono ancora fuori dalla terra promessa. Vi ricordate chi è Miriam? Miriam è la sorella di Aaron, e fu la prima che mormorò contro suo fratello. Ora mancava l'acqua per l'assemblea, per cui si radunarono contro Mosè e contro Aaron. Oramai era prassi, secondo me li chiamavano: Mosè, Aaron, il popolo vi deve dire qualcosa. E va bene. Così il popolo contestava, così il popolo contese, perché c'ho una macchia, non lo riesco. contese con Mosè e gli parlò, dicendo: fossimo morti quando morirono i nostri fratelli davanti all'Eterno. Sta parlando per i figli di Core. Quindi si maledicono addirittura. Ah, potesse morire. Ah, voglio morire. Ah, basta, se questa è la vita col Signore, addirittura voglio morire. Qualcuno lo ha detto. E questa mattina noi dobbiamo prendere tutte queste parole, chiedere perdono a Dio e impegnarci a non mormorare più, ma a rivolgerci a Dio quando ci sono delle problematiche. Perché avete condotto l'assemblea dell'Eterno in questo deserto a morirvi noi e il nostro bestiame? Oh, sono stati quasi 40 anni insieme con Dio e ancora non hanno capito il suo carattere. Tu puoi vedere quanti miracoli vuoi nella tua vita, nella vita degli altri, e ancora non conoscere Dio, perché Dio lo puoi conoscere solo per rivelazione personale e diretta. E quando hai una rivelazione personale, chiunque ti può dire qualsiasi cosa di Dio, tu gli dici: come lo conosco io, non lo conosci tu, stai tranquillo. Ma Dio è così, Dio è colì. Vedila come vuoi, io ho ricevuto una rivelazione che Dio è buono. Non ti so spiegare tutto, ma questa rivelazione è nel mio cuore e tu non me la puoi strappare. Sette volte sono stati provati e sette volte hanno tentato Dio. Col mormorio addirittura Dio dice pure 10 volte mi hanno tentato, mormorando. Ma hanno avuto queste 7 prove nel deserto e per 7 prove la loro reale mancanza è stata l'incredulità. Dico con me, incredulità. Non avevano fatto chissà quale peccato, erano increduli. Sapete che il peccato più grande che noi possiamo fare è non essere credenti, essere increduli col Signore. E quando lo dimostriamo? Quando non viviamo con un'aspettativa fiduciosa? Non siamo, Signore ci ha detto qualcosa, ma non stiamo aspettando in maniera fiduciosa. Noi dobbiamo aprire la porta a tutti i costi. Noi dobbiamo fare quello a tutti i costi, perché se Dio me l'ha detto lo deve fare. Sì, Dio te l'ha detto, ma lo farà con i suoi tempi. E se Lui è il Signore, io dico, io faccio fare a Lui, perché Lui l'ha preparata per bene. Lui mi ha invitato alla festa, Lui ha preparato la festa, Lui ha preparato l'orario della festa, quindi lascio fare tutte cose a Lui. Semplicemente io rimango fiducioso, dico a me fiducioso. Il deserto era un banco di prova per loro, è un banco di prova per noi, per tirare fuori quello che c'è nel nostro cuore. E ascoltami, il bisogno più grande che loro avevano fu il mangiare e il bere, e Dio risolse questo problema, fece uscire acqua dalla roccia o fece diventare le acque amare dolci, dal cielo fece discendere la manna, fece arrivare dal cielo le quaglie, e questo fu per loro un segno che i loro bisogni primari erano soddisfatti. Ora ascoltami, noi credenti, rispetto al popolo di Israele, cosa abbiamo? Giovanni 6, dal verso 30. Allora essi gli dissero: quale segno fai tu dunque affinché lo vediamo e ti crediamo? Che opera compi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto, egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Ascoltami. C'era una contesa tra Gesù e alcuni che gli dicevano: quale segno ci dai? Ma non sta parlando di segno, perché vedete che non parla di un segno momentaneo. Sta dicendo: i nostri padri hanno avuto un pane che scende dal cielo e che li ha sfamati di continuo. Quindi stavano dicendo: che segno ci dai continuo ed eterno? Che segno ci dai per sfamarci per sempre? Che segno ci dai? Non un segno e poi finisce, ma un segno che possa essere continuativo. E Gesù gli risponde. Allora Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Perché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo. Allora essi gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. E Gesù gli disse e ti dice: io sono il pane della vita, e chi viene a me non avrà mai più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Ascoltami, noi credenti siamo più del popolo di Israele, perché loro ebbero un pane e un'acqua fisica che li sfamò per un tempo. Noi abbiamo un pane e un'acqua che ci sfamerà per l'eternità, già da ora. In altre parole, ogni tuo bisogno è soddisfatto in Cristo. Bisogno primario, sia il pane sia l'acqua, che rappresentano i bisogni primari della vita, sono soddisfatti in Cristo. Cristo dice: io sono il pane della vita. E in Giovanni 4 al verso 13 dice alla samaritana: chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, parla dell'acqua del pozzo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno, ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. Chi berrà di quest'acqua non avrà più sete in eterno. Ascolta, forse pensi che devi bere una volta e non avrai più sete in eterno. In realtà sta dicendo che ogni volta che avrai sete, questa sete ti sarà dissetata in eterno. Ogni volta che avrai sete, Gesù ti disseterà. Ogni volta che avrai fame, Gesù ti sfamerà. Ora, mentre ti alzi in piedi, domenica scorsa io ho detto che dovevamo iniziare un processo di arresa, che è iniziato domenica scorsa e continuerà. È un processo di arresa al nostro modo di vedere, un processo di arresa al nostro modo di pensare, per prendere il suo modo di pensare, un processo di arresa alle nostre vie, ai nostri modi di fare, per prendere le sue vie e il suo modo di fare. Il popolo di Israele fece solo un errore nel deserto. Non aspettò fiducioso quello che Dio gli aveva detto. E tentarono in tutti i modi di fare agire Dio. E Dio forse ha agito in alcuni modi, ma in una maniera più di livello più basso. Io non voglio accontentarmi di un livello più basso. Io voglio il meglio che Dio ha preparato per me. Un altro modo per arrenderci, cari, è quello di consacrare le nostre bocche alla parola di Dio. Vediamo una situazione davanti a noi che non cambia. La nostra preghiera deve diventare più fervente, non più religiosa. Questo vuol dire che se vediamo davanti a noi una situazione che non cambia, io continuo a bussare in maniera più insistente e continuo a chiedere giustizia, come la vedova fece col giudice iniquo. E Gesù disse: questo è per voi come esempio, non perché Dio è un giudice iniquo, perché vostro padre è un padre buono, ma perché possiate diventare perseveranti nel chiedere senza stancarvi, aspettando fiduciosi che Dio opera secondo quello che vi ha detto e che quello che vi ha promesso. Amen. Aspettare fiduciosi, accordare la nostra bocca a quello che Dio dice. Pastore, ma lo faccio, ma certe situazioni non cambiano davanti a me, che devo fare? Devi diventare più fervente, non più religioso. Devi diventare una preghiera appassionata, accordandoti con quello che Dio sta dicendo, con quello che Dio ti ha detto. Guardate che dice Ebrei il capitolo 4 verso 12: la parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Una spada a due tagli, la parola greca è distomos, che è strano perché vuol dire due bocche. Per indicare i due tagli della spada, la parola in greco è distomos, due bocche. In altre parole, quando io accordo la mia bocca alla bocca di Dio, la parola di Dio diventa vivente ed efficace. Quando esce dalla sua bocca, è vivente. Quando accordo la mia bocca, è efficace. A volte ci piace solo ricevere la parte vivente della parola. Che bello la parola di oggi. Ha prodotto vita in me, vita eterna. Mi sento meglio, sento la shalom di Dio in me. E poi arrivi nel deserto di Sin, o nel deserto di Sinai, o nella prima prova, e la tua bocca non è più accordata con quello che hai ricevuto. E pensi che la parola è inefficace. No. La parola di Dio è vivente ed efficace. è vivente ed è efficace. È vivente quando esce da lui, è efficace quando la diciamo noi. Non basta che l'abbia detto Dio, una bocca, ma quando è accordato la nostra bocca con quello che lui ha detto, diventa una spada a due bocche. E questa mattina la prima cosa che vogliamo fare è accordare la nostra bocca con la lode.